Penso che durerò meno di un'ora, anche perché siamo nell'anno della misericordia, vorrei infierire, ma soprattutto perché essendo il primo incontro e avendo un titolo molto ampio, non vorrei correre il rischio di fare una sorta di sorvolo dell'Amoris Laetitia, piuttosto scelgo due o tre aspetti e lascio gli altri eventualmente al dialogo successivo. Scelgo due o tre aspetti perché mi pare importante, più che riassumere il documento, che verrà del resto affrontato da tanti punti di vista, cogliere lo spirito del documento, quasi direi, come si usa fare oggi, un invito alla lettura. Invito alla lettura che, come è già stato detto, il Papa stesso fa più volte. Non solo perché è il suo, a piacere che sia venduto e che sia letto, ma anche e soprattutto perché è un testo che non si presta ad una lettura tutta ad un fiato, richiede di essere ripreso, forse anche per singoli capitoli. E vorrei dire subito che a volte se ne è lamentato lo stesso Papa Francesco, che si lamenta poco, a volte. I mezzi di comunicazione non aiutano a cogliere il nucleo di un'espressione del Magistero. In questo caso si sono tutti concentrati sulla questione, che poi se volete nel dibattito riprendiamo, della comunione possibile o non possibile alle persone divorziate e risposate, dimenticando che il testo raccoglie i risultati di sinodi mondiali. E certamente questo tema c'è, è importante, ma è in un contesto di lettura della situazione molto più ampio. Credo che si possa dire che la storia e la geografia dell'Amoris Laetitia sono di dimensioni cosmiche. La storia. Il testo è intriso di scrittura, di tradizione, di magistero, di teologia, di spiritualità, di pastorale. Raccoglie l'esperienza dei padri della Chiesa, degli autori medievali, solo San Tommaso è citato 19 volte, degli ultimi papi. Giovanni Paolo II è continuamente citato, del resto aveva dedicato 129 catechesi a al tema della corporeità, dell'amore, della sessualità, e Papa Francesco attinge a piene mani da questo tesoro. È dunque un documento che non vuole rappresentare una sorta di meteora, arrivo io e dico cose nuove, ma vuole prima di tutto raccogliere una eredità di 2000 anni. Ne vedremo qualche esempio nei temi che ho scelto. Ma dicevo, non solo dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista geografico dell'universalità della Chiesa, è un testo che respira i problemi e le risorse, di tutte le Chiese del mondo, direi di tutte le situazioni che ci sono nel mondo. Papa Francesco non tace nulla, almeno per accenni affronta e cita tutto quello che rappresenta il problema e la bellezza della famiglia. Pensiamo, per esempio, quando parla, soprattutto nel secondo capitolo, della miseria materiale e morale che impedisce spesso di formare delle famiglie stabili, della piaga dell'aborto, della pratica del cosiddetto utero in affitto, dello sfruttamento dei bambini e delle donne, degli abusi sessuali, delle violenze. Sto leggendo l'indice. Della presenza di persone disabili e inferme in casa, della disoccupazione che alimenta tutti i vizi, delle difficoltà di un'adeguata educazione dei figli e in alcuni luoghi addirittura della possibilità della loro istruzione. Dentro a questo contesto c'è anche il tema delle separazioni, dei divorzi, delle convivenze. Ricordo durante il periodo del sinodo di avere visto, anzi sentito alla radio, un'intervista molto breve a un vescovo brasiliano fatta da un giornalista italiano, il quale chiedeva: che cosa state decidendo sui divorziati risposati possono o non possono fare la comunione, lui si sentiva con una voce un po', perlomeno un po' disturbata. Diceva: ma a voi italiani interessa solo questo, per noi il problema sono i bambini sulla strada che non vanno a scuola, le famiglie povere che non riescono a trovare da mangiare. Dice: sì, parleremo anche di questo, ma cercate di capire che la Chiesa è diffusa in tutto il mondo, non è solo italiana. Questo provincialismo è a volte una riduzione di prospettive che nuoce all'affronto adeguato di un argomento. Io ho citato una serie di problemi. In realtà, siccome il sottotitolo del mio intervento è La sfida o le sfide poste alla Chiesa dalla Moris Letizia, a me sembra che la prima sfida che il Papa accetta è di dire amore, sessualità, matrimonio in termini positivi, di dire un grande sì. È evidente che dentro al sì ci sono anche dei no. Saremmo cattivi educatori se pensassimo di dover dire sempre sì, come i cagnolini in certe auto che dicono sempre sì. Saremmo cattivi educatori perché dentro al sì ci sono anche dei limiti, ci sono dei valori che vanno preservati. Ma la dottrina del matrimonio, della famiglia, dell'amore, della sessualità è prima di tutto una dottrina bella, positiva, gioiosa. Non è un caso che il Papa abbia scelto la parola diventata così comune da San Francesco in poi, Letizia, Amoris Letizia. Non si chiama Amoris Tristitia, Amoris Mestizia, è Amoris Letizia. E questa è una grande sfida. È una sfida che rappresenta una chiave della pastorale. Molti lamentano ancora, forse quelli un po' più attempati, diciamo dalla mia età in su, uno si mette sempre a spartiacque, no? Quelli più in giù sono i giovani, gli altri sono maturi. Allora dalla mia età in su si lamentano ancora di una educazione moralistica, di una catechesi tutta intenta a sottolineare i no. Probabilmente è vero, ci sono state queste derive precettistiche, ma dobbiamo tenere presente che la vera sfida oggi è dire un grande sì con i no giusti a fianco. Io credo che sarebbe un tradimento sia ridurre tutto a no, sì, si può, non si può. E dirò subito qualcosa su questo, sia ridurre tutto ad una sorta di legittimazione universale di ogni comportamento. Dentro a questa sfida del poter dire la bellezza ci sta un'idea molto cara a Papa Francesco che ha espresso prima di tutto nell'Evangelii Gaudium nel 2013 e che ha declinato nella Moris Letizia in termini molto precisi. L'idea che il tempo è superiore allo spazio. Nell'Evangelii Gaudium l'esposizione di questo principio occupa quattro paragrafi, dal 222 al 225 compreso. Nella Amoris Laetitia lo riprende verso la fine, dopo il numero 260. Che cosa significa che il tempo è superiore allo spazio? Riecheggio le sue frasi. Significa che la pastorale della Chiesa deve essere una pastorale di misericordia, non una pastorale ossessionata dal classificare, ma una pastorale preoccupata di accompagnare, non la pastorale degli steccati, ma la pastorale dei percorsi. Questa è una chiave di lettura fondamentale che ci aiuta a non deragliare né a destra né a sinistra. È molto più facile prendere una delle due estremità, cioè impostare una pastorale del no universale o del sì incondizionato. E riprendo lo spunto di prima. È molto più facile una pastorale della condanna, del dito puntato, piuttosto che dell'accompagnamento. Una pastorale nella quale si sia molto preoccupati di dire a che punto è l'altro e di incasellarlo in una situazione, di definirlo, dove io, che lo accompagno, operatore pastorale, prete, vescovo, catechista, mi siedo al traguardo, alla meta, e dico: tu sei fuori dalla strada, tu sei lì, ma devi ancora camminare per arrivare dove sono io. Tu sì, sei bravo, sei avanti. La classificazione. Questo è molto facile e a volte siamo caduti in questo tranello che Gesù cerca di evitare, non solo per sé ci riesce benissimo, ma anche per i suoi discepoli, quando dice: non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati, siate misericordiosi come il Padre vostro celeste. Gesù evita questa condanna, questo puntare il dito, questo classificare nello spazio, bianco o nero, sei in questa casella o sei nell'altra. Ed è molto semplice, sarebbe molto semplice, sarebbe stato anche da un certo punto di vista desiderata questa impostazione. Alcuni si aspettavano: adesso finalmente il Papa ci dirà cosa fare in tutte le situazioni. Se dobbiamo, torniamo al tema, dare o non dare la comunione ai divorziati e risposati, se dobbiamo dire ai conviventi che sono questo, quest'altro. Invece il Papa, non solo perché è gesuita, ma perché si fonda su questo principio che è importante avviare dei processi più che occupare degli spazi, dice: io vi do alcuni criteri che sono emersi nei sinodi. Poi ci sono le situazioni diversissime da una chiesa all'altra, c'è il discernimento pastorale, voi cercherete di tradurli nelle vostre chiese. Ma anche l'estremo opposto è molto facile, e forse oggi è una tentazione più grande di un tempo. L'estremo opposto è dire sempre sì, il sì politico. Quando io frequentavo le superiori c'era il movimento per il sei politico. Si diceva: tutti devono essere promossi, almeno sei, bisogna darlo a tutti. Quindi che tu ti comporti bene, male, che tu sia in una situazione o nell'altra è assolutamente indifferente. Tanto il Signore ti vuole bene. È una misericordia intesa in senso pietistico, un po' mieloso, come se misericordia volesse dire lasciare la situazione che uno trova. In tutti e due i casi, sia nel no che condanna, sia nel sì che legittima, la persona rimane ferma. Perché si dovrebbe muovere? Se io punto il dito, uno si sente escluso e quindi se ne va, non si ripresenta più, magari torna in chiesa quando ha bisogno di qualche certificato o di qualche benedizione. Se io dico: ma va bene quello che stai facendo, non c'è nessun problema, la persona rimane lì. La fatica e la bellezza della pastorale invece è di prendere per mano la persona dal punto in cui è e aiutarla a camminare verso una situazione di pienezza. Ma è il più difficile, perché è facile sedersi al traguardo e guardare l'altro. È facile anche stare nel fianco del fosso e dire: vai dove vuoi. È difficile fare il cammino. La pastorale è proprio questo. C'è la scena che ha ispirato entrambi i sinodi, al punto da entrare nelle proposizioni finali, di Gesù che incontra la donna adultera, che ha questo equilibrio perfetto tra la dimensione dell'accoglienza e la dimensione della verità, della meta. Perché la scena termina con queste frasi di Gesù: io neppure ti condanno, vai ed ora in poi non peccare più. A Gesù era stata tesa una trappola di tipo spaziale, non spaziale nel senso degli astronauti, ma una trappola basata su un ragionamento di bianco o nero. Questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Mosè ha scritto che deve essere lapidata. Tu cosa ne dici? La trappola era perfetta. La metti nei bianchi o nei neri? Deve essere condannata o deve essere scagionata? E qualunque cosa Gesù avesse risposto sarebbe caduto nella trappola. Se avesse risposto ha ragione Mosè, gli avrebbero detto abbiamo capito, stai dicendo parole al vento perché parli di misericordia, di perdono, e allora sei come tutti gli altri. Se avesse detto Mosè ha torto, apriti cielo, vai contro Mosè. Gesù invece passa alla logica del tempo. Prima di tutto svela i loro cuori e poi c'è questo dialogo finale, dove lui non la chiama adultera, non adotta la categoria, la chiama donna. E dice tutte e due le frasi. Prima di tutto, qui c'è anche una pedagogia per la nostra pastorale, no? Prima di tutto io non ti condanno, io ti accolgo dal punto in cui sei, col tuo peccato. Ma proprio perché ti voglio bene, ti metto in cammino, vai ed ora in poi non peccare più, perché se tu rimanessi così, la tua dignità di donna non emergerebbe, sarebbe calpestata. Devi metterti in cammino. E quella donna si è messa in cammino. Io credo che se noi entriamo in questa dimensione, che il Papa ripete in tutte le salse, noi siamo meno ansiosi di sapere cosa fare, perché quello che possiamo fare, in questo caso con e per le famiglie, è proprio accompagnare verso la meta, senza condannare e senza legittimare ogni comportamento. Un primo nucleo, non sono 42, a questo punto ne prendo due, perché altrimenti un primo nucleo al quale il Papa applica questo grande principio, che espone con molta ampiezza, addirittura toccando diversi capitoli, è proprio l'amore, il tema dell'amore, amoris letizia. Come è stato detto, questa esortazione non è di per sé sul matrimonio, ma è sull'amore che prende una grande forma, potremmo dire una forma esemplare nel matrimonio. Tant'è vero che ci sono capitoli interi che parlano dell'amore, prima ancora che del matrimonio. Su questo punto, ed è l'unica citazione che faccio, anche per far capire che Papa Francesco non è un innovatore avventato, al numero 131 il Papa dice, il paragrafo si intitola Sposarsi per amore, voglio dire ai giovani, vedete che qui c'è subito il positivo, no? Un grande sì, che nulla viene pregiudicato quando l'amore assume la modalità dell'istituzione matrimoniale. Questo è un discorso difficile oggi, perché sembra che quando l'amore assume la modalità dell'istituzione matrimoniale, usa istituzione apposta, sia finito, sia ingabbiato. Quando ci sono i matrimoni, penso anche qui a Rimini, no? Ma a Forlì era sempre così, vedo anche a Modena, gli amici attaccano i volantini, no? Quando ci si avvicina alla chiesa, in genere i due sono rappresentati con dei ceppi ai piedi, no? Così per incoraggiarli, per fargli capire state facendo questo passo, ma allora questo è un grosso problema. L'amore, quando diventa patto espresso, istituzione, perde? Il Papa dice no, è proprio il contrario. L'unione trova in tale istituzione, lo ripete, il modo di incanalare la sua stabilità e la sua crescita reale e concreta. È vero, dice, che l'amore è molto di più di un consenso esterno, di una forma di contratto matrimoniale. Dunque è anche questo, è anche contratto. Ma è altrettanto certo che la decisione di dare al matrimonio una configurazione visibile, nella società con determinati impegni, manifesta la sua rilevanza, cioè la rilevanza dell'amore, e dice alcuni vantaggi che l'amore riceve diventando promessa impegnativa. Mostra la serietà dell'identificazione con l'altro, indica un superamento dell'individualismo adolescenziale, esprime la ferma decisione di appartenersi l'un l'altro. Questo è solo un passaggio per dire Papa Francesco non ha cambiato la dottrina. Ma vedete come la affronta? Non dice, ah, guai a chi convive senza sposarsi, perché manca la grazia del sacramento, perché certo c'è questo discorso, ma lui la mette in positivo. Però le cose le dice. Io quando sento Papa Francesco ha cambiato la dottrina, è un innovatore, ma non sono tanto convinto. Papa Francesco non ha cambiato la dottrina. Qualcuno si è spinto a dire, lessi un commento il giorno dopo, che è in dubbio per il Papa l'indissolubilità del matrimonio. Non si è mai discusso di questo. Questo è uno dei fondamenti. Il Papa ha spinto su un modo pastorale di affrontare le questioni, ma non ha cambiato la dottrina. La meta, il senso, è sempre quello. Su questo punto, dunque, amore e matrimonio, non fa altro che riprendere il Concilio Vaticano II, il quale a sua volta non fa altro che riprendere la grande tradizione della Chiesa. Giovanni Paolo II, Benedetto XVI si sono innestati sempre su questa scia. Il Concilio Vaticano II, nel documento Gaudium et Spes, al numero 49, parla dell'amore coniugale e lo fa in termini che sembrano molto tranquilli, sereni, quasi banali. Se uno lo legge, è bene che lo legga la mattina, non alla sera tardi, perché è quel linguaggio un po' di chiesa, no? Allora diciamo, l'amore coniugale inserito nell'amore di Cristo diventa patto, uno comincia a sbadigliare. Ma in realtà, quel numero lì, a cui collaborò molto un certo Karol Wojtyła, che aveva già scritto Amore e responsabilità, un testo proprio su amore, matrimonio, fecondità, era un numero molto innovativo, molto potremmo dire riformatore. Si arrivava da un periodo nel quale amore e matrimonio, purtroppo anche nel diritto canonico, qui c'è Don Giorgio che dopo mi sgriderà se dico delle cose sbagliate, anche nel diritto canonico erano un po' andati in due strade diverse, no? Se ci si sposava, pensate che il vecchio codice, quello del 17, che è stato poi riformato profondamente da Giovanni Paolo II nell'83, non citava neanche la parola amore quando parlava del matrimonio. Se ci si sposava, purché si convenisse sui beni e sui fini e sulle condizioni fondamentali, unità, indissolubilità, fecondità, eccetera, il matrimonio era ritenuto valido alle condizioni naturalmente della libertà, ma non si citava l'amore. Invece la grande rivoluzione cristiana, proprio all'inizio, nei primi decenni, nei primi secoli, a proposito del rapporto amore-matrimonio, fu proprio quella di metterli insieme. Ci può sembrare un po' strano, ma nel diritto romano, pre-cristiano quindi, che ha accompagnato anche i primi secoli della storia del cristianesimo, il matrimonio non era legato all'amore. Uno i suoi affetti se li gestiva come voleva, lo vediamo nella Commedia Latina, Plauto, Terenzio, soprattutto Plauto, no? E c'era una sorta di legittimazione sociale. Il matrimonio serviva come un patto tra l'uomo e la donna in ordine alla procreazione, procreandam prolem. Perché? Perché lo Stato era interessato a questo, era interessato al matrimonio. Qui non parliamo di Chiesa, ogni tanto qualche ragazzo dice la Chiesa che ha inventato il matrimonio, no, non l'ha inventato la Chiesa, nel diritto romano, pur non essendo collegata direttamente all'amore, il matrimonio era favorito dallo Stato, c'era proprio un favore del diritto verso il matrimonio, perché lo Stato aveva capito di avere interesse, in senso positivo, a che ci fosse una stabilità nella procreazione, nell'educazione dei nuovi cittadini. Poi era interessato anche al patrimonio, il compito del padre, cioè alla trasmissione ordinata dei beni da una generazione all'altra. Per cui sono del resto i due pilastri del diritto civile, no? Il diritto matrimoniale e il diritto patrimoniale. Per cui lo Stato, prima del cristianesimo, al di fuori del cristianesimo, aveva già intuito che l'istituto matrimoniale è un elemento di stabilità, una sorta di impalcatura molto utile. Non si parlava ancora di indissolubilità prima del cristianesimo, ma di stabilità, stabilitas. Per cui più uno si impegnava, più due in questo caso, si impegnavano a costituire un patto stabile per la procreazione dei figli, l'educazione, per una trasmissione ordinata del patrimonio, più venivano favoriti dallo Stato. Noi adesso stiamo perdendo anche questo, tra l'altro, che non c'entra, perché si pensa che sia la Chiesa, no? Che vuol difendere a tutti i costi, ma questo è proprio un problema di bene comune. Ma non si parlava neanche nel diritto romano dell'amore, non era questo importante. L'amore è un sentimento che ciascuno si può gestire come vuole, l'importante è che assicuri allo Stato questo. Il cristianesimo che cosa fa? Pensate al grande testo di Efesini 5, ma pensate alla preoccupazione di Gesù di recuperare il piano originario di Dio. Da principio non era così, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, Matteo 19, Marco 10, Paolo che dice l'uomo deve, il marito deve amare la moglie come il proprio corpo, la moglie stia sottomessa, diceva, perché era questo il cliché sociale, no? Ma c'era un dovere reciproco, deve amare, ci deve essere l'amore. Riportare l'amore dentro il matrimonio, questo è specifico del cristianesimo delle origini. Cioè il matrimonio diventa il momento nel quale l'amore assume la sua pienezza, l'amore di coppia diventa pieno, esprime tutte le sue potenzialità, lascia indietro il sospetto verso l'altro, compie un atto di fiducia, crea la cornice adeguata per poter accogliere dei figli. Non è più una prova dell'altro, ma è uno sganciarsi da questo alto e basso dei sentimenti. Gesù, del resto, non ha mai chiamato l'amore un sentimento, ma l'ha chiamata sempre un comandamento. Non avete mai sentito in nessuna versione: questo è il mio sentimento, che vi amiate gli uni gli altri. No, questo è il mio comandamento. Oppure, maestro, qual è il primo e più grande dei comandamenti? Ama Dio, ama il prossimo tu, ama. Lui mette sempre l'amore nella categoria del comandamento. Perché? Perché l'amore ha una componente sentimentale. Benedetto XVI in Deus Caritas Est fa un'analisi dell'innamoramento a un certo punto, Papa Francesco si rifà anche a Deus Caritas Est più volte, dicendo l'innamoramento è come la miccia iniziale, come il motorino di avviamento dell'amore, ma poi l'amore non può continuare a dipendere dal sentimento, perché il sentimento è instabile, ci sono alti e bassi. Quando ci si sposa, io lo dicevo sempre da parroco nelle omelie, dicevo a un certo punto, ma avete pensato che state per dire la parola sempre? Poi non insistevo perché non volevo che insomma se ne andassero proprio in quel momento lì nei telefilm americani, ma state per dire la parola sempre, io accolgo te come mio sposo, come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre. Chi può dire la parola sempre? Noi non possiamo dire neanche domani, non possiamo dire io farò sempre questo. Noi lo possiamo dire solamente se attingiamo all'amore di Dio. Lui che è eterno può dire la parola sempre. Se ci mettiamo cioè in questa accoglienza umile dell'amore di Dio. Noi ci possiamo mettere la volontà, questo sì, questo si deve riscontrare nel momento in cui noi diciamo la parola sempre. Per questo umanamente si può parlare di stabilità, intenzione di stabilità. Solo nel sacramento si può parlare di vera e propria indissolubilità. Sarebbe raggiungibile anche attraverso la ragione umana l'idea dell'indissolubilità, ma di fatto, per il nostro peccato, per la nostra fragilità, abbiamo bisogno del sacramento. Il matrimonio dunque è il momento nel quale l'amore dice: non mi baso più solo sugli alti e bassi del sentimento, oggi ti voglio bene, oggi non ti voglio bene, sarebbero sabbie mobili, ma mi impegno, e se sono credente lo chiedo al Signore, attingo al suo amore, per aderire a te, non alle tue qualità, non a te come sei in questo momento, non a qualche aspetto del tuo carattere che mi piace, non alla tua bellezza fisica che passerà, ma a te. Io prendo te, una volta diceva prendo te, uno sposandosi si sbagliò, prendo tre, l'ho fermato, no, sono troppe, perché dopo c'è il problema che è invalido, no? C'è un vizio di forma, prendo te o accolgo te. Colgo te, non accolgo una parte di te, quella parte che mi piace di te, la tua simpatia, i tuoi soldini, accolgo te. L'amore dunque, dice Papa Francesco, nel matrimonio, in questo che lui non ha paura di chiamare forma istituzionale, contrattuale, che sembra fredda ma è una componente del matrimonio, non è che si incatena, si libera. E questo che diceva il Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes 49, l'amore di coppia nel matrimonio libera le sue potenzialità, proprio vincolandosi ad essere se stesso. Secondo e ultimo punto che tocco, e qui entro nel tema che è stato molto scandagliato dai mass media, perché comunque credo che sia importante metterlo a disposizione, parlarne, anche se ci sarà un incontro più specifico su questo. Da questo il Papa non deduce che allora chi ha vissuto un fallimento del matrimonio, chi ha vissuto una separazione, chi si è risposato civilmente o convive, è fuori dalla Chiesa. Lui, sapete che ha anche dei problemi a usare regolare, irregolare, proprio perché regolare, irregolare, questo lo disse anche in una delle 30 catechesi, per lui regolare, irregolare sa un po' di concezione spaziale, ti metto qui o ti metto qui. Allora lui dice con il suo modo, noi siamo tutti un po' irregolari, l'importante è camminare, ciò che distingue è il percorso, appunto l'aspetto del tempo. Papa Francesco, ma del resto Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, chiarisce che chi vive una situazione matrimoniale in cammino o irregolare, chiamiamolo come vogliamo, non è scomunicato. Questo lo dovete chiarire anche Giovanni Paolo II e lo ribadì Benedetto XVI, perché a volte nei giornali finisce questa espressione, no? Chi è in una situazione per cui non può fare la comunione è scomunicato. E il Papa Francesco lo ridice qui, non è scomunicato, è in una situazione di cammino, non è in piena comunione oggettiva, ma è in una situazione di cammino. Tante volte, quando noi siamo nel peccato, non siamo in una piena comunione oggettiva, ma siamo in cammino. Qual è l'elemento nuovo, quello che ha fatto tanto discutere, se vogliamo chiamarlo nuovo, del documento? È là dove Papa Francesco apre un percorso che potrebbe portare a determinate condizioni anche alla riammissione alla comunione eucaristica di persone che hanno un matrimonio sacramentale valido. Bisognerebbe naturalmente verificare la validità, ma supponiamo che sia valido alle spalle, che di fatto esistenzialmente è fallito, è finito, hanno dato vita ad un'altra unione, un vincolo civile oppure di convivenza, e questa altra unione si presenta come irreversibile. Non è una novità assoluta, nel senso che già Papa Giovanni Paolo II, in Familiaris Consortio, documento dell'80, al numero 84, invitava a distinguere le diverse situazioni e invitava i pastori a cercare di favorire il passo che ciascuno poteva fare nella situazione in cui si trovava. E diceva già Giovanni Paolo II, in Familiaris Consortio, una cosa per esempio è che il vincolo matrimoniale si sia interrotto, sia stato interrotto da uno, un'altra cosa è che questa interruzione sia subita. Il direttorio pastorale familiare della CEI del 93 anche invitava a distinguere le diverse situazioni. Si diceva che, anche qui si dice, i divorziati, risposati o conviventi non sono scomunicati, pur non potendo partecipare alla comunione eucaristica, sono incorporati alla Chiesa e sono invitati a prendere parte attiva alla vita della Chiesa. Papa Benedetto XVI, fino alla Amoris Laetitia, aveva dato il testo più completo su questo tema, nell'esortazione sull'Eucaristia, Sacramentum Caritatis. Vi leggo il passaggio di Benedetto XVI. I divorziati risposati, nonostante la loro situazione, continuano ad appartenere alla Chiesa, che li segue con speciale attenzione nel desiderio che coltivino, per quanto possibile, uno stile cristiano di vita, attraverso la partecipazione alla Santa Messa, pur senza ricevere la comunione, attraverso l'ascolto della parola di Dio, l'adorazione eucaristica, la preghiera, la partecipazione alla vita comunitaria, ci metteva anche il padre spirituale, il dialogo confidente con un sacerdote o maestro di vita spirituale, la dedizione alla carità vissuta, le opere di penitenza, l'impegno educativo verso i figli. Si invitava cioè a prendere parte a tutto il resto della vita comunitaria, perché la vita comunitaria non è fatta solo della comunione durante la messa. Questo è il momento che esprime una pienezza di comunione, ma è fatto, come sappiamo bene, di molti altri aspetti. Si era arrivati fino qui a distinguere le varie situazioni, ad invitare caldamente, come dicono i vescovi italiani, a una partecipazione alla vita ecclesiale, pur non potendo fare la comunione eucaristica. Papa Francesco apre questo passaggio della possibilità di un percorso che porti anche alla riammissione alla comunione eucaristica e lo fa non come qualcuno ha sintetizzato dicendo adesso si può, perché sarebbe rimasto sempre nello stesso schema, lo schema della scacchiera, lo schema spaziale, ma dicendo mettiamo in moto, attraverso il discernimento delle singole diocesi, dei cammini che possano eventualmente anche sfociare nella riammissione alla comunione eucaristica. Questi cammini che cosa comportano? Il Papa non li delinea proprio per rispettare la diversità delle situazioni. Ci sono diciamo, delle condizioni preliminari da verificare e ci sono degli ingredienti del cammino. Le condizioni da verificare per il Papa sono relative alla situazione che si è venuta a creare, cioè occorre che ci sia una situazione di fatto irreversibile, verificare dunque se la situazione è irreversibile, come vengono educati i figli, quindi i figli che sono coinvolti, che tipo di educazione ricevono. Il desiderio di un percorso, perché non a tutti, certamente sarà una minoranza quella a cui interessa fare questo percorso. L'eliminazione dei risentimenti, di quelle forme di disagio interiore che spesso comprensibilmente accompagnano esperienze di questo tipo. E allora gli ingredienti quali sono? Una volta verificata che il Papa la dice così in una catechesi, non qui nell'Amoris Laetitia, dice bisogna verificare che tornare indietro in quella situazione non produca danni peggiori che andare avanti in quella situazione. Quindi cercare di cogliere l'irreversibilità, o detto in termini positivi, la definitività di quella situazione e anche tutto il bene che c'è, perché c'è del bene in ogni situazione, quindi anche in queste. Dicevo, gli ingredienti, quali sono gli ingredienti di questo cammino? Se è il caso, una verifica canonica della validità o meno del matrimonio. Papa Francesco, prima dell'Amoris Laetitia, prima della sessione straordinaria del Sinodo, ha aperto anche il cammino del processo breve, in alcuni casi, e ha semplificato il procedimento attuale dei tribunali ecclesiastici per le cause matrimoniali, eliminando l'obbligo, non l'obbligo, la possibilità, direi, no? Della seconda conforme, quindi eliminando l'obbligo, mi dicono i nostri canonisti, e quindi ha aperto un'altra possibilità. Quindi, se del caso, verificare l'esistenza effettiva del matrimonio, poi fare un percorso che sia di rasserenamento dalle scorie del risentimento che ci possono essere, camminare insieme ad altre persone, un gruppo che possa far comunicare delle esperienze, incoraggiare, perché diversi livelli del cammino possono incoraggiare chi è più indietro, portare ad assumere gradualmente una qualche forma di servizio in una comunità cristiana, cioè un reinserimento nella comunità che passi attraverso delle forme concrete di servizio e usufruire di un accompagnamento anche personalizzato di coppia. Non è che il Papa dica facciamo un corso o facciamo un istituto di scienze religiose apposito, no, è un percorso che tra l'altro non ha una durata stabilita, dipende dalla situazione dei singoli, anche perché Papa Francesco ci tiene a sottolineare che deve essere un'illuminazione della coscienza. Non ci sarà un tribunale che alla fine decide se si può essere o meno riammessi alla comunione eucaristica, ma ci sarà un accompagnamento che fa sì che le persone stesse abbiano chiaro qual è il loro tipo di cammino. A me pare che, e chiudo, la sfida pastorale di questa impostazione sia una sfida per tutta la comunità. Non è tanto o semplicemente per chi compie questo cammino, il singolo o la coppia, o per gli operatori pastorali che li seguono, ma è una sfida per la comunità cristiana, che non è del tutto nuova neanche questa, perché nei primi secoli dell'epoca cristiana c'erano i penitenti. I penitenti erano coloro che per vari motivi non si potevano accostare in quel momento all'Eucaristia, ma erano in cammino. Erano, per esempio, i catecumeni, coloro che non erano ancora battezzati, ma stavano facendo il percorso. Erano coloro che, dopo essere stati battezzati, erano caduti in un peccato grave e avevano ricevuto una penitenza. Nei primi secoli la penitenza, quello che noi chiamiamo il sacramento della confessione, non si poteva ricevere tutte le volte che si voleva. Si poteva ricevere una volta nella vita. Adesso che si può ricevere sempre, nessuno la vuole più, ma allora si poteva ricevere una volta nella vita e di solito ci si confessava quando si cadeva in un peccato grave, un peccato molto grave. Allora il vescovo raccoglieva la confessione e dava una penitenza adeguata che poteva durare anche 20 anni. Per questo si faceva una volta sola. Beh, pensate, ci sono dei canoni in alcune chiese, il famoso canoni di San Basilio nella chiesa di Cesarea del IV secolo, che stabilivano, per aiutare anche i vescovi, stabilivano tempi di penitenza che potevano andare anche ai 15 o 20 anni. Per un adulterio, per esempio, normalmente era dai 10 ai 15 anni di penitenza, pane e acqua, Oggi sarebbe una dieta universale, ma pane e acqua però non tutti i giorni, ma solo alcuni giorni alla settimana. E cammino penitenziale insieme alla comunità. Poi c'erano quelli che erano stati riammessi dopo il periodo penitenziale, quindi avevano ricevuto l'assoluzione e cadevano di nuovo. E quelli li si affidava alla misericordia di Dio, ma anche loro chiedevano alla comunità la preghiera. Quindi noi abbiamo delle descrizioni per cui quando i cristiani entrano nelle chiese o nelle case per pregare, alle porte o in fondo alla chiesa ci sono questi fratelli in cammino che chiedono pregate per noi. Alcuni addirittura facevano distinzioni, i primi anni stavano in piedi fuori dalla chiesa, i flentes, i piangenti, non so se piangevano, ma insomma la categoria era quella. Poi gli stantes stavano in fondo alla chiesa in piedi, insomma, man mano che si avvicinava alla riammissione la comunità li vedeva sempre più presenti. Dunque le comunità dei primi secoli accoglievano diversi livelli del cammino senza che questo fosse sconvolgente, perché si sapeva bene che uno poteva vivere dei momenti di ferita, di peccato, anche prolungati. Ed era quindi un fatto comunitario la penitenza. Non si andavano a dire i peccati in giro, ma uno si metteva in una situazione in cui chiedeva di pregare per lui, quindi si capiva che era nella ordo penitentium, cioè in questo gruppo di persone che facevano un cammino di penitenza. Forse questa esperienza ci può dire qualcosa ancora oggi, proprio sulla comunità cristiana, non come l'insieme dei perfetti, solo i perfetti appartengono alla comunità. E neanche però i cani sciolti, no? Chi vuole entra e esce, ma persone in cammino. E per chiudere davvero, a me pare che la grande sfida della Amoris Laetitia sia proprio questa. L'amore è un cammino. Tutti siamo feriti a qualche livello nella nostra vita affettiva, nelle nostre relazioni di amore, ma tutti siamo in cammino verso l'unica meta che è l'amore che Gesù ci ha portato. Io penso che possiate svegliare il vicino e possiamo fare un po' di dialogo adesso. Grazie. Grazie mille. E sì, aprendo un po' lo spazio per le eventuali domande. Riguardando anche un po' il titolo, che era Come annunciare oggi la gioia dell'amore coniugale e le sfide poste alla Chiesa dal Sinodo, direi che è molto importante. Io ho letto questo, insomma, ecco. Innanzitutto l'atteggiamento della condanna, no? Ma guardare la realtà con gli occhi di Gesù, cioè come Gesù guarda il mondo, si dice con il colirio della misericordia nei nostri occhi. E il giudizio sulla realtà, quindi no, il giudizio morale sulla persona, come motore e non come chiodo che blocca una persona nella posizione in cui è. E molto interessante, questo penso che sia un po' il perno di tutta l'esortazione, l'accompagnamento, no? Papa Francesco ci chiede di vivere come in una famiglia in cui ci si relaziona con ognuno a seconda delle sue capacità, delle sue possibilità, si ha cura dei più deboli, si ha cura dei più fragili. E nonostante la Chiesa che ha sempre avuto l'immagine del faro, no? Il faro, colei che indica il frodo dove arrivare, Papa Francesco ha molto cara l'immagine della fiaccola, cioè di questa piccola luce che però si mette a fianco della persona e lo accompagna con dei piccoli passi. Quindi sì, la Chiesa come faro a cui rivolgersi, ma anche la piccola luce che ti accompagna tutti i giorni. Quindi la sfida è proprio questa, insomma, una chiesa che cammina, le famiglie che cammina come una famiglia, che cammina come si cammina nella famiglia. L'aspetto del tempo, insomma. Credo che l'accompagnamento sia forse l'imperativo, no? Perché si dice, ma in questo documento il Papa non dice niente, ma credo che questo lo possiamo affermare. Cioè, ci chiede di accompagnare qualcuno, di mettersi al fianco di una famiglia più giovane, di una coppia di conviventi, di una coppia di fidanzati, di una famiglia appena sposata che vive la fragilità di una nuova creatura che è il loro matrimonio. Ecco, l'essere vicino a questi
ragazzi, a queste persone che decidono di donarsi l'un l'altro, no? Anche perché diceva Monsignor Paglia tempo fa, a Faenza, qualche tempo fa, che ormai chi si vuole sposare sono i preti e gli omosessuali. Il matrimonio è in progressivo calo tra le coppie, diciamo, normali. Per cui era una battuta, ma per dire che i dati sono questi. Allora noi, se riusciamo a trasmettere la gioia della nostra esperienza e non lasciamo sole le persone nelle loro difficoltà, ma anche nei loro momenti di gioia, questo è il compito che ci viene affidato. Ecco, io a questo punto lascerei lo spazio. Non so se abbiamo un microfono oppure con la voce alta, oppure potete magari avvicinarvi qua se avete qualche domanda da porre. Abbiamo ancora un po' di tempo. Simona?
Volevo chiedere, mi è piaciuto molto quando ha detto che Gesù chiama l'amore come un comandamento, no? E non come un sentimento. E volevo chiedere quanto è importante, secondo lei, oggi strutturare dei percorsi per l'educazione all'affettività dei giovani, si sente? Dei giovani e dei giovanissimi, perché abbiamo parlato insomma di queste famiglie fragili, ferite, e quindi è importante forse recuperare sin dall'età più giovane questo discorso con l'amore per arrivare più consapevoli di che cos'è l'amore un giorno quando magari si incontra un'altra persona oppure si sceglie un altro tipo di vocazione.
Mi pare che si rischia di mettere nella categoria dei peccatori, dei penitenti, anche qui stiamoci attenti.
Sì. Grazie per questi due interventi. Certamente la formazione dei ragazzi, dei giovani su questi temi è fondamentale. Credo che non sia neanche difficile o artificioso inserirla in un percorso normale di catechesi. Con chi naturalmente ci sta, perché la catechesi sull'amore tocca il centro stesso del Vangelo, Dio è amore e quindi di qui discende poi la nostra concezione dell'amore. I documenti parlano di preparazione remota, prossima e immediata al matrimonio, lo schema forse è un po' superato, nel senso che adesso magari non c'è più una periodizzazione così chiara, però rimane valido il fatto che fin da bambini bisogna cominciare a parlare dell'affettività, dell'amore, credo anche della corporeità, non ho toccato stasera, poteva essere un'altra chiave di lettura, ma è molto importante il tema della corporeità. Prossima, cioè l'adolescenza con tutti i suoi problemi, e immediata, i fidanzati, adesso poi i fidanzati non ci sono più, no? Non si sa più come definire questa fascia, diciamo, che pensa al matrimonio, anche per 20-30 anni ci pensa, quindi fidanzati sarebbe un po'... ma rimane sempre interessante, perché più si passa da una fase all'altra, più ci sono domande dentro la persona. E credo che sia importante... parlare sia dell'amore come sentimento sia dell'amore come comandamento, mettendoli nella relazione giusta. Io non ci sono praticamente mai riuscito, perché vi dico questo, poco prima di trasferirmi a Modena, ancora ero parroco a Forlì, nella primavera dell'anno scorso venni chiamato da un parroco vicino, San Martino in Strada, a fare una delle sere di preparazione al matrimonio, e mi disse il parroco, non erano tante coppie, però mi sembra che la prendano un po' superficialmente, cerca di battere un po' sul sacrificio, se va bene. Allora io, vedendo, ho fatto tutto un discorso abbastanza pesante sull'amore, che non è una passeggiata, non è l'amore così semplicemente sentimentale, ma comporta fatica, sacrificio, attesa, eccetera. E a un certo punto un giovane alzò la mano e disse: ma sì, ma lei cosa ci vuole spaventare? Sappiamo anche noi che l'amore è quello, però l'amore è anche gioia, bellezza, scambio, sentimento. Si vede che lei non è sposato, questa persona. poche settimane dopo andai in un'altra parrocchia, Ravennate come zona, San Pietro in Vincoli, anche se parrocchia di diocesi di Forlì, e il tema era lo stesso, amore, matrimonio. Lì il parroco non mi disse niente, allora io però, ricordandomi la volta prima, anche lì un gruppo piccolo, allora feci tutto un discorso in positivo sull'importanza dei sentimenti, sì, c'è anche il sacrificio, però, e lì non disse niente nessuno. Però fuori, quando uscì, c'erano due o tre coppie, e mi disse: venga qui, ma lei però ce l'ha raccontata stasera, perché l'amore è anche sacrificio. E la conclusione fu: si vede che non è sposato. Allora io ho deciso di non provarci più, insomma, ma di dire semplicemente che l'amore si accende, l'amore nella coppia, no? Si accende col sentimento, nessuno decide di innamorarsi o si innamora perché è ora di innamorarsi, adesso mi innamoro. No? L'innamoramento non parte dalla volontà, parte dalla nostra zona così delle emozioni, però appunto l'amore non è solamente innamoramento, è anche impegno. Allora aiutare i ragazzi a percepire questo con esempi, ma soprattutto con esempi di persone che lo vivono, perché i bambini, i ragazzi, soprattutto gli adolescenti, i giovani, la stessa cosa detta da uno che la vive e che non la vive, per loro ha un impatto diverso. E quindi penso che il vostro compito, dato che introducendo veniva detto, no, speriamo che da questo ciclo di incontri ci sia anche un impulso per la pastorale familiare, siete importantissimi come coniugi, come famiglie. Quello che dite voi, specialmente ai ragazzi, alle giovani generazioni, ha un impatto che nessun altro può avere. È la stessa cosa, ripeto, detta da uno che la vive, detta come testimonianza, detta solo come dottrina, ha un impatto diverso. Don Giorgio è entrato in una questione per me molto, molto complessa, adesso vediamo se riesco a chiarire un po' un punto che tu hai toccato. C'è un aspetto oggettivo e c'è un aspetto soggettivo, no, della questione, e il Papa ne parla, perché parla della possibilità che ci siano delle situazioni oggettivamente in contrasto o non pienamente inserite nella Chiesa, che però non comportano soggettivamente un peccato, né adesso né magari quando sono state scelte. Viceversa, ci possono essere delle situazioni oggettivamente a posto, in questo caso non so, uno è sposato regolarmente eccetera, ma soggettivamente invece molto disordinate, e allora qui si parlerebbe propriamente di peccato, perché il peccato, diceva il catechismo di Pio X, che alcuni di noi hanno studiato, per fare un peccato mortale non è tanto facile, bisogna impegnarsi, cioè nel senso, non adesso non prendete queste frasi, perché ci vogliono tre condizioni: la materia grave, la piena avvertenza e il deliberato consenso. Questo già lo diceva Pio X, più di un secolo fa. La materia grave, cioè deve essere un aspetto importante della vita, non strappare un foglio con rabbia, per esempio, no? O buttare le cartacce per terra. Piena avvertenza, cioè la consapevolezza di ciò che si sta facendo, e diceva piena avvertenza. Deliberato consenso, cioè una volontà che vuole veramente fare quella scelta. Quando ci sono tutte e tre le condizioni, c'è il peccato mortale. Questa è un po' la dottrina, ma questa è una dottrina preziosa, perché ci fa capire che per essere in una situazione di peccato occorre saperlo e occorre volerlo. E Papa Francesco fa una digressione su questo, dicendo: non possiamo dire automaticamente che tutte le situazioni che oggettivamente sono in cammino, non sono piene, sono irregolari, come vogliamo dire, siano situazioni di peccato. Allora Don Giorgio diceva, in questi casi come, non si può parlare dell'ordo penitenzio, ma io ho fatto effettivamente un parallelo, ma si può parlare però di persone che fanno un cammino di riscoperta, rasserenamento, conversione, consapevolezza, non so, interiore, perché in ogni caso un percorso lo dobbiamo fare tutti. L'aspetto più bello del Vangelo per me è questo, che è sempre un po' più avanti di noi. Nel momento in cui uno dice: oh, adesso sono un cristiano a posto, è ritornato da capo, come nel gioco dell'oca, perché è caduto nel rischio del fariseo della parabola. Io sono a posto, pago le decime, non come quello là. Il Vangelo è sempre un pochino più avanti. Questo è anche fortemente antidepressivo, non ditelo forte perché le farmacie credono, ma lo dico nel senso un po' ironico, perché noi abbiamo sempre la tensione per raggiungere una meta. Gesù li faceva sempre camminare, questi discepoli, non li lasciava in pace, non dice mai vieni e siediti, vieni e seguimi, perché il Vangelo è sempre un po' più in là. Allora tutti, l'importante è che tutti ci sentiamo in cammino. Forse bisognerebbe trovare altre espressioni, appunto, che non sia il cammino penitenziale o che non sia relativo necessariamente al peccato, ma proprio aiutarci a concepire le nostre comunità come comunità in cammino, che accettano anche una pluralità di percorsi. L'importante è che la meta sia chiara, perché altrimenti non è un cammino, è un vagabondaggio. Gesù non li faceva vagabondare i discepoli, gli dava delle mete chiare.
E Un'altra domanda o due magari? Prima poi del saluto del nostro vescovo. Vedono gli sguardi, il modo di parlarsi dei genitori e si costruiscono un'idea di famiglia che poi si sviluppa nel cammino psicologico, sessuale dei ragazzi fino all'incontro nel matrimonio del Signore per necessità. Quindi a livello di sacerdoti, di comunione, di cristiani, questa attenzione alla sensibilizzazione dei ragazzi, meno televisione, forse, meno cartoni animati, meno traumi derivanti da queste cose banali che sono sempre davanti ai ragazzi, e più storie della vita, all'interno della famiglia e vicino alla famiglia. Grazie.
Grazie.
Grazie a lei.
Ringrazio per questa testimonianza, non sono domande, sono pezzi di vita vissuta, credo importanti per tutti, e sono anche un aiuto ad affrontare una situazione che oggi è molto diversa e che, come diceva lei nell'intervento, rischia di non fornire ai ragazzi una stabilità, una prospettiva attraente. Come fare dunque? Non possiamo cadere naturalmente nella nostalgia, ma come diceva lei, bisogna che progettiamo, pensiamo a muoverci dentro a questa situazione. Io pensavo poi ai ragazzi che conoscono, anche perché c'è una famiglia che abita, non proprio con me, ma in un piano superiore lì a Modena. Che è venuta con me da Forlì, avendo compassione del sottoscritto, e ci sono due figli, una ragazza di quasi 18 anni e un ragazzino di 12, e vedo quando riesco a pranzare o a cenare con loro proprio direi quasi l'esuberanza che è tipica, no, dei ragazzi di quell'età, ma anche la fatica di concentrarsi, di parlare, di esprimersi. E vedo anche però la bellezza del fatto che quando i genitori si mettono lì, ascoltano, parlano, chiedono, i ragazzi mettono da parte il cellulare e cominciano a parlare. Non sempre, delle volte sono imbronciati, ma via, continuano i loro lavori per me misteriosi, ma però colgono quando i genitori, quando c'è un clima di ascolto nei genitori. E oggi è un po' difficile proprio anche per i ritmi della vita contemporanea, ma non dobbiamo mollare su questo aspetto, perché i ragazzi si formano soprattutto comunque in rapporto alle loro famiglie. E credo che su questo ci dobbiamo aiutare. Io vorrei dire una cosa che va un po' oltre questo intervento, che è questo: chi è che può aiutare oggi la famiglia, specialmente le famiglie giovani? Risposta: le altre famiglie, anche attraverso un accompagnamento personalizzato di coppia. Non dobbiamo avere paura nelle nostre comunità di favorire il fatto che alcune famiglie, specialmente le più giovani, vengano seguite, proprio direi come una guida spirituale, da altre famiglie più avanti nel cammino. Non c'è bisogno di specializzazioni, di lauree in psicologia, non c'è bisogno neanche di particolari competenze nel campo delle patologie, è proprio, c'è un grande bisogno da parte delle coppie di confrontarsi, di essere seguiti, proprio per questa frammentarietà che la vita impone con i suoi ritmi, dove spesso ci si incontra solo un momento nella giornata, dove tutti sono necessariamente presi dal lavoro, da tanti problemi. E allora i bambini respirano questo clima a loro volta. La pratica della guida spirituale o del padre spirituale inizialmente non era riservata ai ministri ordinati, ai preti, ai vescovi, erano laici, a volte erano laici che si ritiravano nel deserto, no? Gli anacoreti, poi i monaci, comunque erano laici inizialmente che seguivano altri laici, e oggi secondo me sarebbe, perché poi tante volte viene fatto, ma dovrebbe moltiplicarsi, è proprio un aiuto direi quasi intergenerazionale, perché quando ci poniamo il problema dei ragazzi nella famiglia, bisogna che ci poniamo il problema dei loro genitori. I ragazzi respirano tante cose anche fuori, ma a livello di ideale di famiglia, di percezione di cos'è l'amore, lo respirano dai genitori, e se i genitori presi da tante cose non riescono a trasmettere questo, bisogna che siano aiutati, ma devono essere altre famiglie che le aiutano, certo anche i preti, ma devono essere altre famiglie che li aiutano in un cammino anche di confronto personalizzato.
Io lascerei il mio posto al nostro vescovo Francesco per la conclusione, magari.
Con la gratitudine al carissimo Donelio per questa bella serata, e con la gratitudine a chi l'ha proposta, a chi l'ha preparata, l'ha organizzata, con la gratitudine a tutti voi che avete partecipato. Mi sembra che davvero si sia aperto un cammino che ci farà bene. Allora, non la faccio lunga, vorrei semplicemente condividere con voi una domanda, poi una parola e una preghiera. La domanda la facevo spesso quando anch'io partecipavo, intervenivo ad alcuni corsi, si chiamavano allora, o percorsi di preparazione al matrimonio e alla famiglia.
Una domanda che non è originale, l'ho ricavata un po' da quel libro che l'anno prossimo saranno 60 anni della pubblicazione di Erich Fromm, L'arte di amare, che penso diversi di voi avranno letto. L'arte di amare. Amare non è una tecnica, è un'arte. Bene, la domanda che io ponevo ai fidanzati, loro ancora si chiamavano così, era semplicemente questa. Provate in coppia a dirvi in 15 secondi come rispondete a questa domanda. Tu l'ami perché ne hai bisogno o ne hai bisogno perché l'ami? Adesso non lo facciamo, ma se io chiedessi in 15 secondi di alzare la mano... Sarebbe interessante vedere qual è la risposta, però penso che ci farebbe bene, soprattutto a livello di coppia, perché la domanda viene da quel libro. Un verbo da condividere. Nel capitolo ottavo di questo splendido, davvero splendido percorso che il Papa ci offre attraverso l'esortazione apostolica, ci sono tre verbi: accompagnare, discernere, integrare. Il primo verbo è il verbo accompagnare, perché discernere sinceramente me lo sarei aspettato. E integrare mi è risultato nuovo perché apre davvero un percorso. Ma quello che è determinante per tutto il percorso, prima ancora del discernere e prima ancora dell'integrare, è il verbo accompagnare. Accompagnare indica un cammino, perché tu non accompagni uno che sta seduto, tu accompagni uno che cammina, o sei accompagnato da uno che ti aiuta a camminare. E come sappiamo, nel verbo accompagnare c'è la parola compagno, che deriva, lo sappiamo, da cum pane, quello con cui tu dividi il pane, il viatico del pellegrinaggio, del cammino. E penso che davvero ci sia bisogno di accompagnamento, accompagnamento alle coppie, alle famiglie, ma anche delle famiglie alle famiglie. Questo è il ministero degli sposi. Condivido quello che hai detto, Don Elio, al termine, no? Dei lanci che accompagnano altri fratelli cristiani, in quanto cristiani. Questo è davvero un bel ministero per le coppie, che si mette a disposizione di altre coppie, di famiglie che aiutano altre famiglie. Una volta c'era la famiglia patriarcale che provvedeva a questo, adesso c'è la famiglia mononucleare e c'è ancora più bisogno di questo. La preghiera invito a condividerla, letta magari chi ha l'Amoris Laetitia se la ritrova alla fine, ma io chiederei a Simona e a Gianluca di leggerla a nome di tutti.
Ci affidiamo. Santa Famiglia di Nazaret, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazaret, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione. Che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito. Santa Famiglia di Nazaret, fa che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen.
Insieme a Don Elio ci fa piacere benedirvi.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Sia benedetto il nome del Signore.
Ora e sempre.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Il fatto cielo e terra.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Ecco, prima della buonasera, semplicemente la richiesta di una preghiera, perché fra una decina di giorni, e precisamente dal 21 al 25, i preti del nostro presbiterio anche quest'anno vivranno una settimana di condivisione a Loreto. Allora, innanzitutto, ecco, aiutate altri fedeli che magari restano scioccati perché il parroco quei giorni non si trova da nessuna parte. Voi dite che i preti sono riuniti perché è bello che i fratelli si mangino assieme, diceva Pensa. E perché siamo lì per 5 giorni a riflettere proprio sulla Moris Letizia. Quindi accompagnateci con la vostra preghiera e con la vostra simpatia. Grazie, buonasera a tutti.
L'ultima cosa prima di salutare Monsignor Elio. Allora, il prossimo incontro dei 5 sui seminari sarà mercoledì 18 gennaio 2017. Poi troverete le brochure all'uscita, Il mistero delle nozze con il professor Don Giorgio Mazzanti. E invece come ufficio famiglia abbiamo il ritiro diocesano delle famiglie il 12 di marzo alla parrocchia Stella Maris di Riccione. Quindi tutte le famiglie e i fidanzati sono invitati. Ci sarà una giornata di ritiro sul capitolo 4, quindi l'amore del matrimonio e dell'amore estetista. Grazie al Vescovo Elio, al Vescovo Francesco, possiamo fare un applauso. Grazie a tutti voi.
Perché dice Zamani, me lo disse la prima volta che ho messo a piedi, già ci conoscevamo, come il mio disse.
Sì, sì, ho visto anche la seconda cosa.
Noi vogliamo una marcia.
Lo dice sempre.
Grazie, buonanotte.
Grazie, grazie
di tutto.
Ma siete compagni? Ci
ha fatto un buono successo. Bene. Sono nella zona Marco,
ormai ci troviamo un po' più
spagno. No, in caso per il ritmo che ha passato il tempo, però
ero un po' emozionato.
È nostro?